Allora, nella continuazione della richiesta della preghiera, gli altri due spiriti non buoni da cui si prega di essere esentati è lo spirito di predominio e di loquacità. Oggi vediamo queste due, appunto, questi due spiriti. Allora, vi dicevano, quello che è la dinamica della dissipazione, e in genere riguarda le cose, poi facilmente comprende anche poi i fratelli. Allora, verso i fratelli noi non abbiamo pensieri neutri, verso le cose sì, ma verso i fratelli no. Nel senso che quando questa dissipazione, diciamo questa insoddisfazione che serpeggia, poi dopo si allarga al rapporto con i fratelli, allora lì si manifesta come una forma di malizia che noi all'inizio non ci accorgiamo neanche di avere, perché è protetta dal cosiddetto zelo per il bene. Allora, lo spirito di predominio è quello che ti fa sempre dire, rispetto a un fratello, in genere un fratello che manca, un fratello che è più debole di te, un fratello che è più distratto di te, eccetera, cioè ti fa sempre porre nei suoi confronti con un principio di ma io devo, come dire, devo rimproverare, devo sistemare la cosa, devo far notare, e non ci accorgiamo che l'inganno è legato al fatto che, siccome si tratta di uno zelo per il bene, neanche più ci avvediamo che questo zelo per il bene ci turlupina, nel senso che, e questa sarebbe la dimensione di fondo, allora, se Gesù, per manifestare quanto è grande l'amore del Padre per noi, non ha ripreso semplicemente i peccatori, ma è morto per loro, ci può essere una strada diversa per noi? Perché noi ci facciamo prendere dallo zelo per il bene e però lo facciamo pagare ai nostri fratelli? Pensate, una volta mi ricordo, mi trovavo, mi sembra, in Umbria, in un monastero di Clarisse, e era l'inizio della Quaresima, proprio è capitato con il mercoledì delle cene. Allora ho fatto l'esempio, mi ricordo, quindi, sicuramente avete fatto un proposito di mangiare meno, pregare di più, come dire, stiamo molto di più sulla parola, cerchiamo di far più silenzio, no? E tutti, si registra che quando tutti si fa una specie di programma di opere penitenziali, c'è più tesi. Quindi, se uno sbaglia il canto a iniziare, se uno, non so, si dimentica di una cosa, più degli altri giorni ci si infastidisce. Allora io ho detto, ma le opere di penitenza non lavorano per addolcire il nostro cuore? Se noi, facendo le opere di penitenza, lo inaspriamo, vuol dire che da qualche parte c'è qualcosa che non va. Facendo osservare questo, allora poi si tratta di entrare in questa dinamica non più psicologica, ma proprio spirituale. Cos'è che ci rende graditi davanti a Dio? Lo zelo per il bene o partecipare al bene come Gesù l'ha manifestato? Come Gesù l'ha espresso. Il bene che Gesù mostra, dov'è che splende di più? Dove? Non diciamo sulla croce, però è nella passione, no? Allora, lì noi abbiamo la riprova che il cuore agisce secondo la rivelazione di Dio. Quando invece noi siamo presi dallo zelo per il bene, non siamo sicuri se questo ci rende graditi a Dio. Perché? Ecco l'inganno, noi lo possiamo fare per esercitare un potere sugli altri. Per esempio, mi sono accorto, Se una persona domanda a me, mi fa una domanda, non so, su una questione della vita, dell'etica, oppure, non so, della scrittura, no? Io, prima ancora di ascoltare davvero dove arriva la sua domanda, mi sembra già di avere la risposta pronta, di potergliela dare, ma mi sono accorto che la velocità con cui do la risposta è un esercizio di potere, io so più di te. Ma quando l'altro fa la domanda, se non è una domanda semplicemente di conoscenza, no? Allora, qualsiasi libro, vado su Google, tum tum, e mi dà la risposta, no? Se l'altro domanda per il suo cuore e io non sto attento a quello, quando io sciorino la mia cosiddetta scienza, io faccio, mi trovo in questa disposizione di esercizio di potere. È molto facile cadere sotto questo esercizio di potere, ognuno nel suo ambito. Io sono responsabile, sono dal refettorio, mi faccio aiutare da un altro, mette il cucchiaio per così e non per cosò, e io vado, no, si mette così. Ma alla fine, cosa cambia? Il poter portare pace sul fatto che, ma se l'altra ha preferito metterlo così, chi sono io per? Se noi potessimo esercitarci in questa accoglienza umile di quello che le sorelle fanno, io non esprimo questo spirito di predominio, no? Quindi non sono, come dire, implicato in questo esercizio di potere, e do testimonianza che la pace del Signore è assai più importante di tutto il resto. Perché in pratica noi non facciamo così? Perché siamo gabbati, perché siamo presi per il naso dal diavolo. Con questo non voglio dire che non c'è un esercizio di responsabilità, nel senso che se tocca a me disporre una cosa, io posso avvertire il fratello, dice, guarda che si fa così. Però nel momento in cui la cosa avviene, perché mi devo fare premura di mettere a posto subito la cosa e di ricordare? Se anche glielo ricordo l'indomani, non cambia niente. Allora, questa velocità nel voler sistemare le cose, nel voler arrivare alle cose esercitando un potere sul fratello, è un esercizio di è la dinamica dello spirito di predominio. Non vi è mai capitato, per esempio, di servirvi di una cosa bella della sorella per fare buona figura voi davanti ad altri? Cioè, noi non ci accorgiamo che molte volte il rapporto con il fratello è nei termini di un piccolo sfruttamento. Noi sfruttiamo lui a nostro vantaggio, invece di metterci noi a servizio del fratello. La cosa viene percepita in modo più diretto quando il fratello manca, quando il fratello è fragile, oppure fa uno sbaglio, o comunque non è, diciamo, all'altezza della situazione che sta vivendo. Allora noi ci sentiamo in diritto di intervenire per sistemare. Neanche ci rendiamo conto che sarebbe molto più vantaggioso, e per te e per il fratello, portar pace per la situazione concreta e poi riprendere con dolcezza dopo, dicendo ma guarda che se si fa così è meglio, oppure ho notato questo e quest'altro, ma a situazione conclusa, quando il ritornare sulla situazione è un modo per discernere meglio dentro sia la situazione sia per il nostro cuore, in modo da non trovarci a pensare di fare il bene e invece cadere nel lato opposto, cioè di non essere graditi davanti a Dio. perché usciamo da quella che è la rivelazione di Gesù. Allora, questo spirito di predominio che ha delle forme leggere, nel senso che non ce ne rendiamo neanche conto, e poi delle forme proprio dirette, nel senso che io esercito il predominio sui fratelli, nel senso che proprio li disprezzo, cioè proprio non me ne frega niente di quello che pensano, di quello che fanno, comando io, faccio valere quello che sento io. Ma normalmente non è che noi cadiamo in questo, noi cadiamo in quelle mille forme di curiosità, di interventismo, di una specie di fretta che noi abbiamo per sistemare le cose, no? E non lasciamo spazio al nostro cuore per godere la pace di Dio, che è l'unica che può eventualmente invitare il fratello, se avesse fatto un peccato, a potersi pentire. Abbino subito la conseguenza, nel senso che dopo lo spirito di predominio, proprio subito si apre l'altra porta, quello che la preghiera chiama lo spirito di loquacità. Non pensate alla loquacità, uno che parla sempre, non tanto così, ma uno che quando parla non dice nulla. È come se non sa mai né parlare al momento giusto, né dire la parola con il tono giusto, né collegare la parola che gli viene da dire con l'esperienza che ha e il cuore dell'altro. Cioè questa incapacità di dare consistenza alla parola, di dare la tonalità alla parola, di mettersi come in sintonia con il cuore dell'altro che ascolta questa parola, è questo, quello che i padri chiamano lo spirito di loquacità, che deriva come conclusione dal non cercare quel coltivare il cuore, no? Non esercitare il discernimento evangelico, la pigrizia, dalla dispersione nelle cose, mille pensieri inutili che vanno a finire con quel senso di esercitare un potere sugli altri, ma alla fine chi si perde è proprio il nostro cuore, che perde i riferimenti. È come dire, quello che lui pensa per se stesso è già vuoto. Voi vi sarete accorti, no, che più uno parla velocemente, nel senso non velocemente perché parla, dice tante parole insieme, ma in ogni circostanza ha sempre da dire, ha da dire subito, ha da dire l'ultima parola sempre, in realtà non ha mai niente di vero da dire. Lo scadimento del livello spirituale secondo questi quattro spiriti, pigrizia, dispersione, predominio, loquacità, è lo svuotamento della nostra dignità. La parola qui è concepita come l'espressione della verità del cuore. È un cuore che è sotto l'inganno del diavolo secondo questi quattro spiriti, non coglie assolutamente più né la verità propria né la verità del cuore degli altri, quindi tantomeno la verità di Dio quando ascolta la sua parola. È come se, in termini forse più accessibili per noi, ma non solo non si è più capaci di comunione, perché se si esercita un potere sugli altri non si cerca comunione, ma neanche si è più capaci di rapportarsi per comunicare con l'altro. Non ci interessa nemmeno più, e riempiamo di parole quella specie di vuoto che percepiamo solo per non subire la solitudine, ma in realtà la stiamo dichiarando. Uno che parla sempre, parla a vanvera, parla sempre per avere l'ultima parola, ogni cosa la deve commentare, e quindi è letta con un discernimento evangelico, è proprio solo e non riesce a vincere la sua solitudine. Allora, come sempre, no? Per cercare di cogliere la densità e anche la manifestazione di questo spirito di predominio e di loquacità, voglio citare i miei due autori di questa settimana, Isacco e Francesco. Allora, sentite le espressioni che usa Isacco a proposito dello zelo. Dice: un uomo zelante, intendete zelante adesso non abbinato allo zelo per la casa di Dio, zelante nel senso che quando uno quindi vuole intervenire in una cosa, si sente in dovere di intervenire, no? Come dire, scorge come una specie di obbligo interiore, per se non lo fa gli sembra di mancare, quindi questo un tipo di zelo così, no? Un uomo zelante non raggiunge mai la pace del pensiero, e colui che è privo di pace è privo anche di gioia. Colui che è mosso dallo zelo è un uomo malato, è malato di una grande infermità. E spiega in questo modo. L'applicazione è sempre molto istruttiva per noi davanti al fratello nella sua fragilità, no? Quando vive una debolezza, quando noi lo vediamo che fa fatica, oppure che sbaglia, che fa un peccato, no? Allora, se desideri curare le infermità dei tuoi fratelli, sappi che coloro che sono infermi hanno bisogno di cura, non di rimprovero. Perciò, quando tu non aiuti gli altri, cioè non ti metti nella disposizione di curare, ma è come se tu esigi, quando li rimprovero, che tu esigi che facciano diverso, tu fai soffrire a te stesso una grande infermità. Infatti, lo zelo tra gli uomini non è contato come una varietà di sapienza, ma come una delle infermità dell'anima. E lui lo spiega così: ristrettezza di intelligenza e ignoranza. E poi ha un'espressione molto forte, ma queste espressioni sono così precise, sai, cioè quando tu lanci una freccia e centri proprio l'obiettivo, no? Quando si gioca, come si dice? Si tira al centro, no? Mira proprio al centro, no? Dove sono le ragioni per cui un uomo può essere continuamente ricoperto di zelo contro la condotta dei suoi fratelli? L'orgoglio e la stupidità. Al di fuori di queste due ragioni non c'è motivo di avere zelo. Per me sono espressioni molto molto forti, che però denotano, cioè sanno individuare questo inganno che è il demonio, nel quale il demonio ci ingabbia, e una volta ingabbiati non sappiamo più riconoscere da dove proviene il male. Noi ci facciamo fregare dal fatto che quando interveniamo, interveniamo a fin di bene, e non ci accorgiamo più che il punto di partenza, la radice da cui parte la nostra azione, il cuore da cui parte la decisione di intervenire, è malato. Noi dobbiamo curare la malattia, non farci fregare perché la cosa è buona. Allora questo mette in luce la particolarità della rivelazione di Gesù. Ve lo ricordo con una espressione famosa di San Paolo, che noi usiamo in termini teologici e non fa nessun problema, ma in termini pratici ci fa molto problema. Allora, quando si deve definire la via seguita da Gesù per mostrare la grandezza dell'amore del Padre e ottenerci la salvezza, quindi ridarci la possibilità di vivere in comunione piena con Dio, siccome sceglie la via dell'essere calpestato, dell'essere umiliato, del patire la passione, la croce, la morte, San Paolo poi, quando riflette su questo, dice: no, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E poi usa anche l'altra immagine rispetto all'intelligenza, no? La stoltezza. La stoltezza di Dio è più intelligente degli uomini, no? Allora, noi quando esprimiamo questo come dato di fede, chi è che dubita? Però, prendete una situazione concreta. Io mi sono arrabbiato con lei, perché lei, non so, non mi ha fatto una certa cosa. Lei mi viene contro, perché dice: ma come ti permetti? Ma guarda che io ho fatto così. Cioè, lei si arrabbia a sua volta, perché io l'ho in qualche modo ferita. Quando l'altro si arrabbia è per ristabilire un diritto, cioè è per esercitare una forza. Se Dio ha scelto una via diversa e noi invece scegliamo questo della forza, di rimettere il mio diritto, posso trovare quello che Dio ha promesso? Non posso seguire una via diversa da quello che ha scelto Dio. Allora, l'insistere sul fatto che la debolezza è più forte vuol dire: l'unico modo che noi abbiamo a disposizione per poter vivere fino in fondo la fioritura della nostra umanità, guardando a Gesù, è così, è questo di sposare la debolezza di Dio. È molto meglio, porta molto più frutto, è molto più giovevole a sé e agli altri portare pace con un difetto, uno sbaglio, un peccato del fratello, piuttosto che essere presi dallo zelo di correggerlo, o comunque piuttosto che correggerlo a tutti i costi. E qui la cosa è fatta non, ma certo che se io lo correggo con ira, non è una correzione. Qui non è in gioco il modo, io lo posso fare anche dolcemente, ma neanche questo dolcemente funziona, perché è un esercizio larvato di potere. Invece quello che conta è, secondo questo principio, porta pace. Una volta che tu hai portato pace, allora puoi avvicinarti al tuo fratello e lui sarà nella disposizione di poter accogliere. E se non accoglie, supponiamo dopo, no? Se non accoglie, tu guadagnerai il fratello con la tua pazienza, non con il fatto di riprenderlo una seconda volta. E i padri antichi dicono, e questa è una cosa abbastanza comune: quello che non ottieni con una parola, non pensare di ottenerlo con 10. Se io, dicendo una cosa a te, io vedo che non ottengo niente, no, gliel'ho detto troppo poco, glielo ripeto, no, gliel'ho detto troppo poche volte, glielo faccio 3-4 volte. Questa è la logica del spirito di predominio. Tutti i santi, e poi vi farò vedere le due ammonizioni di quello che tu non ottieni con la tua parola, lo otterrai con la tua pazienza. Ma la pazienza è dell'ordine della debolezza di Dio, è più forte degli uomini. E, ripeto, noi non è che a livello teorico non comprendiamo questo, ma è come se non accettassimo in pratica che questa è la via di Dio. noi vorremmo suggerire a Dio, eppure esiste un'altra via. Ma non c'è un'altra via. Perché se questa è la via che ha scelto Dio, se questa è la via che Gesù ha vissuto, vuol dire che i suoi discepoli non possono immaginarsi di percorrere un'altra via. Prendo le due ammonizioni di Francesco, sarebbe l'ammonizione 20 e l'ammonizione 21. L'ammonizione 20, la ventesima, è il religioso lieto nel Signore e il religioso vano. Allora, beato quel religioso che non ha giocondità e letizia se non nelle santissime parole e opere del Signore, e mediante queste conduce gli uomini all'amore di Dio in gaudio e letizia. Guai a quel religioso che si diletta in parole oziose e vane e con esse conduce gli uomini al riso. Non è che voglio fare il commento generale, voglio solo insistere su una cosa. Qui c'è una specie di contrapposizione tra sorriso e riso, ma è in funzione di questo fatto. Allora, cosa può comunicare un fratello all'altro? Le sue vuote parole, oppure attraverso il suo porsi all'altro far mostrare, no? Far vedere che c'è una umanità ricca di cui si può godere insieme. E questa umanità ricca non è un dono che faccio io, è un'apertura che io faccio verso Dio, per cui nel rapportarmi all'altro splende qualcosa che da lui viene. E l'invito di Francesco è questo, lo posso riassumere in questa frase: se voi vi rapportate a una vostra sorella, voi potete dire una parola buona se non è neanche vera? Potete? È possibile? Allora, la parola vera è quella che deriva dal fatto di vivere quello che voi state annunciando. Se la parola non ha attinenza con la densità della vostra umanità, potete immaginare che dicendo una parola buona l'altro fratello l'accoglie? Noi ci illudiamo che basta dire una parola di contenuto buono perché possa arrivare al cuore dell'altro. Vi faccio un esempio, non è molto pertinente, però vi può dare un'immagine. Uno ha un grande dolore, supponiamo un lutto, e questo lutto dura giorni e giorni. A un certo punto gli altri si stufano di vedere e capiscono che l'altro ha un dolore, però incominciano a dire: ma dai, no. Questo, diciamo, in qualche modo fare un rimprovero alla sorella che è accasciata da un dolore, perché non si abbandona questo dolore, eccetera, deriva da una vera umanità o dal fastidio che ci dà il dolore? Se derivasse da una vera umanità, noi potremmo anche prendere a sberle l'altra persona se c'è bisogno, ma normalmente deriva dal fastidio che il dolore ci dà. Allora, noi cerchiamo di dire una parola buona, facciamo un'esortazione, no? Ma quella parola buona non è ancora una parola vera, perché per noi procede solo per evitare un fastidio. Quando noi reagiamo a un modo di comportarsi della sorella, siamo sicure che noi siamo così caritatevoli, nel senso di così incendiate dall'amore del Signore che vogliamo comunicare questo amore anche alla nostra sorella, oppure semplicemente che quel modo di fare della sorella ci dà fastidio? Allora, è importante cogliere questo, no? Se la parola, e questo metto insieme i due spiriti di predominio e di loquacità, se la parola che noi diciamo all'altro in qualche modo ha a che fare o con una forma di esercizio di potere, quindi un prestigio proprio, no? O con una specie di vuotaggine che noi portiamo, quella parola non porta né consolazione se la sorella è nel dolore, né pace se la sorella è agitata, né come dire, riconciliazione se la sorella è arrabbiata. Perché? Perché non è una parola vera. Quella parola non è ancora passata, non è ancora diventata sangue del mio sangue, carne della mia carne. Bisogna diffidare delle parole buone che non sono ancora parole vere per il nostro cuore. Allora l'invito è non essere vani. Il contenuto può essere buono, ma se non è vero, nel senso che non esprime il mio coinvolgimento come umanità in quello che sto dicendo, in quello che sto facendo, quindi ho solo di mira sistemare la cosa, dire quello che non va, poter ottenere un certo risultato, il cuore dell'altro non è toccato. Non solo, noi creiamo un fastidio all'altro, noi diamo un peso all'altro. E la munizione 21, quella che viene dopo, è ancora più efficace, perché si intitola il religioso vano e loquace, spirito di loquacità, no? Della preghiera. Allora, beato il servo che quando parla non manifesta tutte le sue cose in vista di una mercede e non è veloce a parlare, ma sapientemente valuta che cosa dire e rispondere. Poi c'è l'opposto, guai a quel religioso che non custodisce nel suo cuore i beni che il Signore gli mostra e non li manifesta agli altri attraverso le opere, ma piuttosto col vano pretesto di una ricompensa preferisce manifestarli a parole. Questi riceve già la sua mercede e gli ascoltatori non riportano alcun vantaggio. Mi collego a quello che dicevo prima tra parola vera e parola buona. Qui, uno, quando parla all'altro e vuole, non so, per esempio, consolarlo, sostenerlo, esercitare come un aiuto, no? Non si tratta di guarda che succede così perché io ho avuto questo, ho avuto quest'altro, cioè uno elenca all'altro tutti i pregi o Francesco dice no, i beni che il Signore ti ha dato, no? E se lo fai non è per aiutare il fratello, è per ottenere qualcosa dal fratello. Quello che Francesco invita a fare invece è i beni che il Signore ha operato dentro di te, li devi sì mostrare, ma li devi mostrare con le opere, non con le parole. Le opere, l'opera diciamo, no? Ingloba in questo bene di Dio anche l'altro fratello. Ma se io parlo, nel senso che riempio lo spazio di me, pur volendo consolare il fratello, questa consolazione al fratello non arriva, perché in un certo senso faccio valere me stesso, spirito di predominio, e sono loquace, parlo a vanvera. L'espressione, no? Che sono è come se si trattasse di un commercio ma un commercio male riposto. Allora, la finale è spiegato così da padre Maranesi, no? Quando dice: quando il commercio è fatto di ostentazione di prodotti, i beni che noi abbiamo avuto da Dio li vogliamo comunicare all'altro, no? Per ricevere la mercede, cioè vale a dire un riconoscimento, è disastroso sia per il commerciante che per l'acquirente. Il primo riceve quanto desiderava, un po' di considerazione, ma questa passa subito, perché domani ritorna il desiderio di essere considerato. E il secondo, cioè il fratello, no, che riceve questo cosiddetto dono, in realtà riceve solo parole vuote, parole piene della brama dell'altro di manifestarsi, non di un contenuto efficace che ingloba anche l'altro nel vantaggio. Ecco, questo sostituire le parole con le azioni e questo sostituirsi all'altro denota questo spirito di predominio e di loquacità in cui noi siamo molto, molto, molto spesso gabbati, proprio ma bellamente gabbati. C'è un proverbio russo che dice che soltanto i cretini pensano, l'allusione, a dire la verità, come proverbio è soltanto i tacchini pensano, perché in Russia non ci sono le galline, ci sono i tacchini. Se da noi tu hai un cervello di gallina, no? In Russia si dice un cervello di tacchino. E allora quando c'è l'immagine del tacchino è proprio lo stupido, no? Il cretino. Allora dice, soltanto i tacchini pensano. A cosa si allude con questo pensano? E questa è un'osservazione che vorrei darvi a conclusione di questi quattro spiriti cattivi. Per esempio, quando stamattina ho parlato che noi siamo dispersi, no? Vediamo la macchia, poi cominciamo a pensare ton 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 ton, 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 e andiamo fino ad Adamo ed Eva, la domanda è: pensiamo noi o siamo pensati? L'osservazione è di questo tipo: quando noi riflettiamo c'è come un obiettivo verso il quale noi andiamo, quando siamo pensati non c'è nessun obiettivo, i pensieri si assommano, si collegano per portarli di qua e di là senza alcuna meta. Quando non c'è una meta noi siamo pensati, cioè noi siamo il prodotto delle nostre abitudini. Il nostro cuore in questo resta calpestato. E se il nostro cuore è calpestato, guardate che tiriamo dentro gli altri in questo calpestamento. Se noi godessimo di una grande pace, come vi accennavo prima, no? Rispetto al pensiero di Isacco, faremo godere la pace anche ai nostri fratelli. Se noi siamo calpestati, comunichiamo ai nostri fratelli questa oppressione del calpestamento. Allora non giudichiamoci in base al contenuto dei pensieri, che spesso non sono né cattivi né buoni, sono solo cretini e basta. Ma a furia di tenere i pensieri cretini, nella cretinite sapete quante malignità noi poi useremo? Senza neanche accorgerci. Allora l'invito, e questo sarebbe il segno della preghiera, se noi scopriamo che tutto questo modo di muoversi dal nostro uomo interiore, no? Cioè, scopriamo questo, intuiamo, ma allora sono proprio ingannati, ma allora mi ha proprio turlupinato, ma guarda un po'. Allora, davanti a questa constatazione noi è come se ritorniamo alle radici del nostro cuore E per poterle vedere noi non abbiamo che da riferirci all'umanità di Gesù. Quando la preghiera, come vedremo domani, elencherà i quattro spiriti buoni, li farà a scala, come dire, allora, adesso guardate le mie mani. Allora, si incomincia, no? La prima è pigrizia, dispersione, predominio, loquacità. Di qui la scala comincia dal basso e, come dice la preghiera, purità e contro la loquacità. Chi di noi avrebbe mai pensato questo? Dopo la purità c'è umiltà. L'umiltà è la cura del predominio. Dopo l'umiltà c'è la pazienza. La pazienza è la cura della dispersione. Poi c'è la carità. La carità è la cura della pigrizia. Perché quello che noi non vogliamo coltivare nel nostro cuore è esattamente l'amore. Immaginiamo che riempirci dell'amore di noi sia, quindi basta che si tratti di amore e per noi già va bene, un corno va bene, è il contrario. Allora, la preghiera che chiede i quattro spiriti buoni li chiede in ragione del, possiamo dire così, del contrasto, ma in termini forse più effettivi, è della cura rispetto all'inganno causato dai quattro spiriti cattivi. E noi non avremmo disposto le cose istintivamente così. Questo modo di collegare le cose è frutto di una esperienza. E soltanto chi vive ha potuto notare questo. E poi quando li presenteremo ci accorgeremo che, porca miseria, è proprio così. Cioè, è giusto che sia così. È veramente così. E allora l'anima poco a poco viene guidata a vincere l'inganno e a entrare in quella fioritura della propria umanità. Quando noi siamo arrivati in cima, ci accorgiamo che non è la cima assoluta, perché appena arrivati in cima potremmo anche cadere subito in basso. Per evitare questa ricaduta, che sarebbe assai peggio dell'inizio, ecco che la preghiera dice: fa che riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Cioè la condizione per non perdere più tutti i frutti della risalita è sempre l'altra. Ecco, la preghiera è disposta in questo modo. E c'è dentro davvero l'esperienza dei santi. Per me l'esperienza dei santi, quando noi parliamo di santità, no, non è chissà cosa hanno operato, è come sono riusciti ad aprire il cuore per far arrivare tutta la luminosità del dono di Dio. La santità non è in ragione di quello che la persona fa per arrivare a Dio, è in ragione della larghezza di cuore, dell'apertura di cuore per poter accogliere il dono di Dio. È lì dove noi capiamo che non si tratta di fare questo o quello, non si tratta di avere una struttura piuttosto che un'altra, non si tratta di avere un carattere piuttosto che un altro, non si tratta di vivere in un posto piuttosto che di un altro, non si tratta di scegliere un fratello piuttosto che un altro, non si tratta di niente di questo. È solo in funzione di questa sincerità di apertura, perché Dio non teme nulla di noi. Dio è sempre pronto ed è sempre capace di far arrivare al nostro cuore il suo dono. Se noi potessimo percepire questo, noi vivremmo con molta meno ansietà, con molta più, come, sai, quando dico gioia, non perché uno ride, ma quella specie di, è un misto tra fiducia, umiltà, serenità, non tensione. La sostanza è non tensione. Noi siamo troppo aspri nel vivere, troppo aspri con noi stessi, troppo aspri nel capire le cose, troppo aspri nell'intervenire, troppo aspri nell'agire. Perché manca questa percezione di fondo. man mano che la preghiera, no? Nel cammino ci aiuta a riconoscere i punti di inganno, allora il cuore fa esperienza di questo. E facendo esperienza di questo si sente confermato in questo alla fine. Se noi fossimo gioiosi semplicemente dal fatto di essere creature di Dio e figli suoi, saremmo già custoditi da ogni male. Ma non preferiamo, no, devo fare questo, bisogna fare questo. E questo tipo di asprezza procede dall'inganno del diavolo. E poi domani faremo la parte positiva.